del mese di maggio, il mese dedicato alla Madonna, alla Madre di Dio, e oggi si festeggia anche una bella solennità della visitazione della Beata Vergine Maria e quindi, come dice il nostro caro Antonio, facciamo un excursus, una deviazione dal tragitto tradizionale del commento del Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma compendiata. E quindi se Maria non pensa e non fa tanti calcoli, ma alla fine corre dalla sua cugina, perché appunto sente questo desiderio, questo bisogno di rallegrarsi con lei, anche per cantare con lei le grandi cose che ha operato Dio, ecco, insomma, si è proclamata serva del Signore e si sente appunto sollecita, appunto penso dallo Spirito Santo, a servire egli anche magari gli ispirerà che cosa fare, che cosa dire. E Maria Fretta corre. E leggevo un bel commento di Sant'Ambrogio che diceva che lo Spirito Santo non tollera indugi. E allora non indugiamo anche noi e ringrazio fin d'ora Padre Giampio per le belle cose che vorrà raccontare questa mattina.
Grazie Mosè, così ci hai fatto fare anche un atto di fede e un atto di carità per le cose che dovrò dire. Bene, allora un po' affrontiamo questo mistero un po' della visitazione che oggi celebriamo, questa festa liturgica, questo che nel Santo Rosario meditiamo nel secondo mistero gaudioso. L'angelo appena avvenuto il mistero dell'incarnazione, leggiamo dalle pagine di San Luca, e ecco che la Madonna si reca in gran fretta, come dicevi prima, Mosè, dalla cugina Santa Elisabetta. E veramente ogni punto, un po' di questa pagina del Santo Vangelo, ha veramente tanti, tanti insegnamenti da poter trarre una nostra utilità. Vediamo allora che cosa possiamo raccogliere. Beh, innanzitutto noi vediamo se facciamo un piccolo collegamento al mistero dell'Annunciazione, l'Arcangelo Gabriele che fu mandato da Dio a portare un annuncio alla Beata Vergine Maria e anche un saluto di lode, rallegrati, o piena di grazia, ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. E quando la Beata Vergine Maria, questa volta è lei che si reca dalla cugina Santa Elisabetta, è ancora un saluto a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Benedetta tu che hai creduto alle parole del Signore. Quindi, se vogliamo fare un primo parallelo o un primo insegnamento che ci dà oggi San Luca, per questo lo Spirito Santo e quindi la Santissima Trinità, è l'onore che dobbiamo dare alla nostra Mamma Celeste, alla Beata Vergine Maria, la lode che dobbiamo innalzare alla Madonna. Sia l'Arcangelo Gabriele mandato da Dio, sia Santa Elisabetta che fu ricolma di Spirito Santo, quindi ancora da parte di Dio, dallo Spirito Santo Santificatore, entrambi lodano e onorano la Beata Vergine Maria. E vedremo anche dopo un po' come sarà il comportamento, l'atteggiamento della Madonna in queste circostanze che farà scaturire il bellissimo inno, il cantico del Magnificat. Quindi vediamo già come Dio vuole che la sua Madre Santissima, la Madre di Dio, e la nostra Madre Celeste, che ci è stata donata ai piedi della croce, ecco i tuoi figli, a San Giovanni Evangelista e a noi tutti, ecco tua madre, proprio ci viene chiesto proprio questo, di onorare e lodare la Beata Vergine Maria. E quindi ecco il primo motivo che ci porta anche un po' a trovarci anche in questa puntata assieme, per trovarci insieme anche noi, insieme a quelle lodi delle corti angeliche del cielo, del paradiso, degli angeli, degli arcangeli che inneggiano e onorano adesso la Beata Vergine Maria quale loro regina, anche le lodi, gli omaggi sulla terra alla Beata Vergine Maria, tutte le creature. Quindi in Santa Elisabetta ci fa da rappresentante, come per portare le nostre lodi alla Madonna. Magari chi ha passato questo mese di maggio con qualche momento di lode particolari in onore alla Madonna, con i fioretti o tante altre cose importanti, è proprio qualcosa di bello da poter ricordare, come Santa Elisabetta qui raccoglie tutte queste nostre lodi che vogliamo innalzare alla Madonna. Ancora possiamo prendere ancora un altro insegnamento su questa visitazione che fece la Beata Vergine Maria. E come diceva prima, ci ricordava prima Mosè, andava in gran fretta. Qual è questa gran fretta? Non si trova dopo in altri momenti del santo in cui parla la Madonna che è in gran fretta. Anzi, tutto sommato, se dovessimo vedere un po' le virtù della Beata Vergine Maria, un po' questa andare in gran fretta un po' potrebbe sembrare qualcosa di forse poco conveniente o qualche ragionamento simile. La Madonna aveva gran fretta di andare a operare la santificazione di San Giovanni Battista, il precursore. Quindi, levatosi con gran fretta, la Madonna ha un grande amore per obbedire a quelle ispirazioni che vengono da parte di Dio. E possiamo comprendere come un po' alcuni vogliono portare anche, ci sono anche tante altre considerazioni psicologiche, di carità, di convenienza, di poter rallegrarsi e condividere questa gioia per Elisabetta, Santa Elisabetta, che dopo la sua sterilità già anziana ha il dono del figlio. Quindi, insomma, sono tanti, tanti bellissimi momenti di cui possiamo considerare. Ma pensiamo, innanzitutto, possiamo considerare anche questa prontezza, questa obbedienza della Beata Vergine Maria ad essere a raccogliere le ispirazioni che gli vengono da parte di Dio. E questo è un dono molto grande. La fiducia in Dio, l'abbandonarsi in Dio. Non dimentichiamo quest'atto di grande carità. Diceva San Paolo: la carità di Cristo mi spinge, mi sospinge. E lo spronava, dice, così che non si dava riposo. Quando gli apostoli vanno da Gesù: Rabbi, mangia, ho un altro cibo. E ancora, diceva in altri momenti, gli apostoli non hanno neanche tempo di prendere cibo, tanto era la missione un po' di evangelizzare, di istruire tutte quelle folle, di illuminare tutte queste anime. Ancora, quindi, questa buona ispirazione e questa carità che spinge tanto tanto la Madonna a compiere questa cosa qui. Ma visto che stiamo facendo un po' un argomento anche catechetico del catechismo, dovrei fare un po' adesso una riflessione su quella che diventa per me una catechesi, l'esempio della Beata Vergine Maria. Noi pensiamo quale desiderio era quello di Maria che Gesù quanto prima comunicasse la sua grazia e cominciasse la sua opera santificatrice nelle anime. Questa fretta di andare a trovare Santa Elisabetta, a santificare San Giovanni Battista. Adesso pensiamo le visite della Beata Vergine Maria con quelle che sono le nostre visite. Quante volte magari nelle nostre visite in cui siamo più capaci a perdere del tempo o a trasformarle in occasioni di critiche o mormorazioni, le nostre visite piuttosto che essere un atto di carità, un atto fatto per rispondere alle ispirazioni di Dio e per obbedire alla volontà di Dio. un po' quando il mio agire è a volte è così un po' lontano da un agire virtuoso come quello della Beata Vergine Maria. E questo è un po' un primo insegnamento. Vediamo adesso anche un altro bel insegnamento che ci offre la Sacra Scrittura. Si dice San Luca che quando andò la Beata Vergine Maria da Santa Elisabetta, rimase per 3 mesi, dice San Luca, la Beata Vergine Maria. Quindi non stiamo qui a distinguere se rimase fino alla nascita, se ne andò prima, appena prima della nascita, un po', queste sono un po' tutte discussioni, un po' che l'esegesi o la teologia, un po' così si fanno domande, ma diciamo che per la nostra. Per i nostri argomenti che vogliamo trattare sono indifferenti o possiamo sorvolarli. Pensiamo piuttosto a questi 3 mesi che la Beata Vergine Maria stette nella famiglia di Santa Elisabetta. E questo dobbiamo fare un altro, parallelo con un altro episodio che prendiamo dall'Antico Testamento. Sappiamo che c'è una certa, c'è un'unità tra il Nuovo e l'Antico Testamento, di cui il Nuovo illumina e ci fa comprendere quello che racchiudeva l'Antico Testamento. Non so se ti ricordi tu, Mosè, di un certo punto l'Arca dell'Alleanza che viene trasportata e per un certo periodo rimane. Non arriva nella città santa. Davide aveva un po' di paura per introdurre l'arca dell'alleanza nella città santa, e così la fa parcheggiare, la mette nella casa di un certo Obed-edom. E in questa casa rimane per 3 mesi quest'arca dell'alleanza, fin quando Dio ricolmò di benedizioni quella casa, spargendo su di esse grazia e prodigi immensi, tanto che dopo i dignitari e i consiglieri di Davide dicevano: il Signore ha benedetto la casa di Obed-edom. Allora dice: beh, allora se ha benedetto quella casa, allora portiamola anche nella città santa e introduciamola anche nella nostra città perché ci porti la sua benedizione. Bene, se la sola presenza dell'Arca dell'Alleanza, che comprendiamo che quest'arca figurava la presenza di Dio e aveva un po' raccolto le tavole di pietra su cui Dio aveva scritto le leggi, c'era la verga fiorita di Aronne, la manna miracolosa, così diciamo che c'era qualcosa di prezioso in questo contenuto a livello di quello che erano stati un po' i segni dei prodigi di Dio. Se solo questa presenza dell'Arca Alleanza aveva dato questa benedizione, che cosa sarà mai stata la presenza della piena di grazia della Beata Vergine Maria nella famiglia di Santa Elisabetta, di San Zaccaria e di San Giovanni Battista, lei che portava non solo le tavole della legge, ma lo stesso datore della legge, non solo la manna, ma il pane di vita eterna, colui che si darà in cibo di vita eterna nella Santissima Eucaristia, di cui la manna era figura, non solo la verga fiorita di Aronne, ma il virgulto del tronco di Jesse, che germinerà della radice di Davide. Quindi vediamo proprio come questo episodio ci può aiutare un po' a comprendere quali furono le abbondanti grazie che furono questa visita della Beata Vergine Maria alla cugina Santa Elisabetta. Questo vuol dirci quanto dovremmo essere felici anche noi, o chiedere alla Madonna che si degnasse di far visita anche alle nostre anime. E lei lo desidererebbe tanto, perché un po' quello che vuole realizzare, ha realizzato in San Giovanni Battista, lo vorrebbe un po' realizzare in tutti noi. Vediamo la visitazione, il mistero della visitazione che ha toccato particolarmente la cugina Santa Elisabetta. Pensa che per mezzo della Beata Vergine Maria Gesù vuole realizzare la prima santificazione delle anime, come ha fatto con Santa Elisabetta e con suo figlio. Dice nel Trattato della Vera Devozione di San Luigi Grimanforte: attraverso la Madonna si è operato il primo miracolo nell'ordine della grazia e anche il primo miracolo nell'ordine della natura. Il primo miracolo nell'ordine della grazia è proprio quest'opera della santificazione, perché questo è un frutto della grazia di Dio, di cui la Madonna diventa mediatrice. È lei che porta Gesù nella casa di Santa Elisabetta e di San Giovanni Battista. È lei che porta il datore di ogni grazia. Quindi, diciamo, se possiamo chiamarla questa causa strumentale. Chiaramente anche lei con la sua partecipazione. In più, ancora il primo miracolo per opera della natura, quando attraverso l'intercessione e mediazione materna dell'Immacolata ottiene il miracolo dell'acqua convertita in vino alle nozze di Cana. Quindi vediamo come tutto si opera sempre per questa mediazione materna dell'Immacolata. Pensa ancora con che accoglienza, con che riconoscenza Santa Elisabetta accoglie la Beata Vergine Maria. A che cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Pensa a questo mistero che in noi un po' si realizza ogni volta che andiamo a fare la comunione. Il sacerdote viene verso di noi, ci mettiamo in fila per ricevere la Santa Comunione e ci dona nostro Signore Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, presente realmente, sacramentalmente nel mistero della Santissima Eucaristia. Ogni volta che riceviamo la Santa Comunione dovrebbe esserci anche per noi quelle parole piene di gioia, di fede, dire: ma che cosa debbo? Che non solo la Madre del mio Signore, ma il nostro Signore venga a fare questa nostra visita. Viene per intrattenersi, come la Beata Vergine Maria viene per intrattenersi nella casa di Santa Elisabetta ed essere sua serva, e quindi magari possiamo immaginare, mettere tutto un po' tutte le cose in ordine. Così pensiamo che la stessa cosa, la Madonna vuole realizzare questo per portarci Gesù nel nostro cuore, perché Gesù possa prendere una completa dimora nel nostro cuore e nella nostra vita. Quindi, che gioia avrà avuto Santa Elisabetta? Dovrebbe essere un po', dobbiamo chiedere a Santa Elisabetta di darci quei suoi sentimenti di riconoscenza e di gratitudine di come ha accolto la Beata Vergine Maria.
Padre,
Sì, Mosè.
scusi se interrompo, però
Prego, prego.
pensavo mentre lei raccontava appunto questo incontro che noi potremmo essere, diciamo, paragonati a Zaccaria, forse, no? Che magari, appunto, mentre, diciamo, la moglie Elisabetta lodava la venuta appunto della madre del suo Signore, e mentre invece Zaccaria aveva. C'era questo contrasto in sostanza perché lui appunto aveva il labbro chiuso, no? Perché non aveva creduto e per cui.
Eh sì, eh sì. Labbro e orecchie chiuse perché
Ah sì.
cercavano di fare con gesti per fargli comprendere cosa così, quindi non solo non poteva parlare, non poteva neanche ascoltare, quindi proprio perché non aveva accettato di ascoltare l'annuncio dell'arcangelo. Invece viene mentre la Madonna, infatti è anche un bellissimo parallelismo. Praticamente da meditare nel tempo dell'Avvento del Santo Natale, c'era un bel librettino che faceva proprio questo parallelismo, il mistero dell'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Zaccaria per la nascita di San Giovanni Battista e quello alla Beata Vergine Maria, proprio questo parallelismo di differenza di accogliere le ispirazioni e i messaggi del Signore. Una accoglienza con dei dubbi, con delle riserve, con dei mami, mo. E quindi poco meritoria, anzi non gradita al Signore che dopo compie le sue opere, però quanto ha dovuto purificarsi Zaccaria in quei 9 mesi, pensa che meditazione avrà fatto in quei 9 mesi su quelle parole fin quando ha potuto dire Giovanni è il suo nome. Finalmente ha potuto manifestare, sì, così si sono adempiute le parole del Signore, rimarrai muto finché non si adempirà questa cosa qui, così sarà anche per te questo qui un segno. Pensa, quei 9 mesi cominciavo a dire continuamente: confesso, sono un confitto, confesso all'impotente fratello che ho molto peccato. Sono stato incredulo, sono stato dubbioso su quello che Dio può compiere, sono stato incredulo su quella che è l'onnipotenza di Dio, sono stato così pensando che le mie difficoltà sono insormontabili rispetto a quello che può fare Dio. Un po'. Chissà quante meditazioni avrà un po' fatto su questo modo di aver accolto il messaggio angelico dei messaggeri del Signore. E questo un po' può, certo, aiutarci a riflettere e anche un po' pensare come dobbiamo essere sempre più pronti, soprattutto nella meditazione, così ad accogliere bene ed essere attenti con le antenne connesse, ricettivi, e come la Beata Vergine Maria. O come il santo giovane Samuele parla: Signore, il tuo servo ti ascolta. Mi ha chiamato, non ti ha chiamato io, vai dove. Quando di nuovo ti tornerà, dice, rispondi: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Un po' quello che dovrebbe essere un po' la nostra disposizione o predisposizione a fare questo. Ancora. Questo pensiero diceva: ma non dovrei essere anch'io un pochettino geloso? Dice: ma come mai? Dice: mamma celeste, vai a trovare solo Santa Elisabetta, perché non dovresti venire a trovare anche a me, a visitarmi, a ricevere una tua visita? Non ho ancora visto, non ho mai visto la Madonna, non l'ho mai accarezzata, toccata, accompagnata in casa con me, potrei un po' magari a volte anche dire così. Bene, noi sappiamo che la Madonna vuole visitare ognuno di noi con quella stessa premura con cui ha visitato Santa Elisabetta, e vuole visitare il tuo cuore e dimorare nella tua anima. Un punto: la Madonna vorrebbe fare questo. Risposta: io mi ricordo di accoglierla. Tante volte mi dimentico della sua presenza, senza pensare che è dentro di me. Allora comprendiamo come siamo poco riverenti, poco grati e riconoscenti di tante tante visite che purtroppo lei vuole fare, ma noi non la accogliamo. Mi ricordo che San Francesco dice: e voleva essere così tanto attento a non sprecare nessuna della visita del Signore che gli faceva. Ora, in qualsiasi momento in cui il Signore veniva a visitarlo, si metteva a disposizione. Se era in viaggio, un attimino si sedeva, si metteva con cappuccia in testa, se non poteva ritirarsi in un luogo più nascosto, più così, e tutto entrava subito in comunione. Non voleva sprecare. Purtroppo, il fatto di ascolto, non sempre siamo un po' tanto attenti alle voci umane, ma meno sensibili, attenti o molto distratti ad accogliere le voci e le cose di lassù. E qui è una sensibilità che dovremo, con l'aiuto della grazia di Dio, cercare di migliorare e di maturare. Ancora, pensiamo, appena la Beata Vergine Maria saluta la cugina Santa Elisabetta, ecco che ella fu piena di Spirito Santo. Pensa una sola parola della Madonna, che efficacia! Un semplice suo saluto basta a riempire di grazia e di santità quell'anima, a santificare San Giovanni Battista anche. Pensa, se noi pensassimo ad esempio i fiori, un bel prato fiorito, un bel mazzo di fiori così, non di quelli un po' da così, ancora quelli un po' coltivati come si deve, che ancora profumano, ancora come dei frutti ancora che profumano, coltivati così come con tutti i crismi. Come i fiori spargono in ogni parte il loro profumo, così la Beata Vergine Maria vuole distribuire, comunicare a chi a lei si avvicina la grazia e la bellezza di cui è ripiena. C'era la piccola Santa Teresina del Bambino Gesù, che che desiderava, a volte voleva fare, voleva, si prendeva questo esempio, vorrei essere come un bel cesto di pane fragrante, quei bei cesti di pane appena uno sfornato così, quel pane caldo così, così lascia il profumo. E dove passa questo vassoio di pane caldo? O magari potremmo dire anche di qualche belle brioche o bomboloni. Ricordo quando ero piccolo passavo vicino a una pasticceria, così gelateria, pasticceria, la mattina presto, e si sentiva dalle finestrine del sotto del laboratorio, che era all'altezza del pavimento praticamente della strada, si sentiva proprio un profumo di cose. Lascia, dove passa questo vassoio così di pane caldo, così appena sfornato, lascia un po' la sia. Vorrei diffondere e portare il buon odore di Gesù. Era il proposito della piccola Santa Teresina Bambin Gesù, questa grande santa. Bene, e così la Madonna pensa la potenza di una sua parola, la potenza di un suo saluto, la potenza e la benedizione di grazia che apporta una sua visita. Noi dovremmo chiedere continuamente alla Beata Vergine Maria che abbia anche per noi qualcuna di queste parole che santificano. E dice Madonnina, mica impiegarle mica tutte per le altre anime, tienimi una parolina di santificazione anche per me. Effettivamente non la meriterei perché tante volte l'ho sprecata. Quante paroline di santificazione mi hai dato e a queste non ho corrisposto pienamente, un po' come Zaccaria. Però si è fatto santo dopo Zaccaria e Mosè, mi raccomando, e dopo si è fatto santo, però non vogliamo dargli troppe. Troppe responsabilità, infatti diceva avrei fatto di peggio di Adamo ed Eva, quindi figurarsi di San Zaccaria, quindi si è fatto santo, però insomma lo
Certo.
prendiamo ad esempio in quella circostanza in cui non ha agito santamente
Certo,
per dire
con i nostri
Signore
tempi.
esatto, un po' aspetta i nostri tempi che maturino anche le zucche, intanto bisogna che maturino anche le zucche, quindi c'è buone possibilità anche per poter e accogliere quella parola santificatrice. Quindi, Madonnina, qualche buona parolina di santificatrice, tienimela ancora in riservo anche per me e fa che non ne sprechi più come ho fatto all'epoca. Ma se prima parlavamo delle ispirazioni, come sono le mie ispirazioni, le mie parole, come devono essere le mie parole che escono dalla mia bocca? Ti ricordi quando a un certo punto i discepoli di Emmaus e Gesù arriva, di cosa state parlando? Ah, stavamo parlando di Gesù. Ah, che bello, che bei discorsi. Cioè, dice, ma le mie parole che ogni giorno escono dalla mia bocca, o magari escono dai miei messaggi che mando, dalle chat che mando, sono parole di edificazione, sono parole di santificazione per il prossimo. A volte sono parole oziose o parole inutili. Dovremo rendere conto di ogni parola inutile. E, Don Attilio, su questo. Non mi ricordo se portava un'espressione di Padre Pio, ma comunque diceva non solo parola inutile, ma anche una parola inefficace dovremmo rendere conto. Allora portava l'esempio, diceva tu mamma, e dici al figlio vai a messa, ma tu non ci vai. Diventa una parola inefficace perché non è accompagnato quella parola con l'esempio. Quindi possiamo esaminare. Da quella parola santificatrice della Madonna dobbiamo fare un po' la nostra catechesi sull'uso del linguaggio. Che questa lingua, come dice San Giacomo, questo piccolo timone che può governare e guidare una nave, deve essere utilizzato per glorificare Dio. E quindi la docilità, le ispirazioni e il mio agire, il mio essere, il mio operare. Deve essere tutto per la gloria di Dio, per la massima, Sant'Ignazio ad maiorem gloria Dei, per la maggior gloria di Dio, San Massimiliano per la massima gloria di Dio. Quindi niente parole contro la santificazione per il prossimo o parole oziose o inutili o spregiudicate che non edificano e contribuiscono a far peccare gli altri o a mancare in qualche cosa. Ancora. Possiamo pensare a quelle che sono state le lodi di Maria Santissima che Santa Elisabetta ha innalzato. Però per fare questo, se sei d'accordo, Mosè, proporrei di fare una piccola pausa per un po' e dopo riprendere su questo argomento. Che dici?
Sì, certo, Padre Giampino, va bene. Siamo nella mattinata del mercoledì e siamo in diretta con Padre Giampino. Ora faremo una piccola pausa e chi vorrà potrà fare delle domande telefonando per il padre, telefonando alla regia allo 0825 444 391 o utilizzando lo stesso numero, inviando un messaggio su WhatsApp, poi potremo reggerlo in diretta. Grazie, a tra poco. Ave Maria. Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta dopo questo bellissimo stacco musicale. Padre, le volevo chiedere una cosa. Ave Maria.
Sì, dimmi pure,
Ah,
Mosè.
ecco, pensavo, Maria quindi potrebbe essere anche, potrebbe essere definita la prima missionaria della Chiesa, in sostanza, no? Perché
Sì,
lei è corsa.
esattamente. La prima missionaria, penso anche un po' questa fretta, come aveva proprio questo desiderio e ardore per portare Gesù alle anime, un po' il compito dei missionari, in cui tutti i missionari vedono in questo grande mistero uno sprone e un motivo di esempio. Quindi sì, condivido questo pensiero, vedere la Beata Vergine Maria come la prima missionaria.
Sì, come stimolo anche, no? Perché sai, ci sono, c'è che magari ha sempre fretta e non va bene, ovviamente, però ecco, dipende poi il fine, ovviamente.
Bene, la fretta per santificare anime è una buona fretta. Si dice che la fretta è cattiva consigliera,
Sì.
però questa fretta, questa un po' l'espressione di San Paolo, la possiamo rivedere proprio copiata. La carità mi spinge, mi fa fare una marcia in più, mi fa prendere una marcia in più. Vediamo un po' anche con i grandi missionari. Come veramente mettevano in pratica tutto questo? Pensiamo al grande San Francesco Saverio, e quando descrive in una delle sue lettere: non vi lascio neanche il tempo per mangiare, non imparare sempre nuove preghiere, comprendo che a loro appartiene il regno di Dio. Proprio è quello che ha operato nell'evangelizzazione di questi popoli così, o anche tanti altri santi missionari così come. Si sono spesi e consumati tutto per far conoscere Gesù, per glorificare Dio. O anche delle anime, la patrona delle missioni, penso a una Santa Teresina del Bambino Gesù, che aveva quel cuore missionario, dice, voleva pregare proprio perché questa Gesù fosse raggiunto in tutte le parti del mondo e si offriva come vittima l'amore misericordioso del Signore. E tanti modi per avere questi stessi aneliti, ognuno con le proprie peculiarità, con le proprie capacità, con le proprie possibilità, nel corrisponde a quella vocazione a cui il Signore l'ha chiamato.
Grazie.
Vediamo adesso le parole, le lodi che Santa Elisabetta innalza alla Madonna quando si accorge di questo mistero che si è compiuto in lei e nel suo figlio San Giovanni Battista. Santa Elisabetta, piena di Spirito Santo, ebbe la grande grazia di poter conoscere per lume di Dio il mistero della concezione di Maria Santissima. Per cui la Madonna era madre di Dio. Allora, ecco che proruppe in queste parole di lode verso benedetta tu fra le donne, a che debbo, benedetto il frutto del tuo grembo, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Qui un altro insegnamento che possiamo accogliere in queste parole è la conoscenza di Maria Santissima. Come riusciamo a conoscere la Beata Vergine Maria? Noi le grandezze della Madonna possiamo comprenderle unicamente con la luce del cielo e con la preghiera. E diceva San Massimiliano Maria Kolbe, noi la Madonna la possiamo conoscere attraverso le ginocchia. Il nostro modo per incontrare e conoscere le grandezze della Madonna sono le ginocchia. Dice, ma devo leggere i libri con le ginocchia? Fa, no, no. E il libro più importante che devi fare è quello della preghiera, di pregare tanto che il Signore ti sveli che cosa ha fatto di grande nella Beata Vergine Maria. Quindi, principalmente, il primo mezzo è la luce che viene da Dio unita alla preghiera. Unicamente chiedendo con insistenza al Signore giungeremo a poter comprendere qualche cosa di quel che è Maria. E basta comprendere. Santa Elisabetta riesce a comprendere che la Madonna è la madre del Signore. In tante pagine del Vangelo troviamo i dottori della legge, i grandi di questo, quello lì, ma qui non è la. La vedevano. Vedevano la Madonna, vedevano le sue fattezze. Ma non la riconoscevano, non la comprendevano, non arrivavano a fondo, rimanevano in superficie, superficiali. Superficiali nella conoscenza di Maria Santissima, e questa superficialità diventa una superficialità nella conoscenza di Maria di nostro Signore Gesù. Ecco che allora, come la Madonna viene definita anche la debellatrice di tutte le eresie. Perché dicono gli studiosi di teologia così, una buona impostazione di Mariologia ti dà una buona impostazione di Cristologia. Da una cattiva conoscenza sulla Beata Vergine Maria tirare fuori tanti errori anche nella Cristologia. E la Madonna è la debellatrice di tutte le eresie, perché è lei che ci porta a conoscere sempre più profondamente il suo figlio Gesù, senza errore. Senza questa luce che viene dal cielo, possiamo soltanto rasentare superficialmente, proprio a sfiorare la bellezza e la santità di Maria Santissima, che è una bellezza che un po' alcuni della Mariologia arrivano a dire quasi infinita. Che espressione, eh? Arriva al quasi infinito. È creatura la Madonna, certo, ma è madre di Dio. Innalzata al di sopra delle creature, che dopo Maria c'è solo Dio. Sì, fa ancora distante, distante, distante. Ecco allora, penso che un po' San Massimiliano si sia salvato dall'eresia proprio per questo quasi, quasi, non ha detto no, è infinito, se, eresia, è quello che diceva San Pio da Pietrelcina in un'estasi, come sei bella, Madonnina, se non ci fosse la fede, ti direbbero Ti ricordi Mosè? Dea. Pensa che bello. Se non ci fosse la fede a confermarci che sei una creatura, la più eccelsa, la più grande, ma ancora creatura, ti direbbero Dea. Bene, questa creatura così eccelsa, così grande, così innalzata, così, quasi infinita, arrivano a dire i santi, i teologi, i mariologi, così, questa ci è stata data come madre. Ci è stata data come mediatrice di tutte le grazie, come madre corredentrice. Ed ecco allora come la Beata Vergine Maria viene innalzato a questo grande mistero, proprio della grazia della conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. E anche questo mistero che esclama di Santa Elisabetta nel vedere sua cugina, la Beata Vergine Maria, è una gioia tanto grande, tanto eccelsa. Pensa che cosa avrà potuto vedere Santa Elisabetta nel contemplare la Beata Vergine Maria. Pensa quale sia stata la sua sorpresa, la sua gioia. Considera che le parole che dice Benedetta, tu a cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Riconosce la sua cugina e la riconosce madre di Dio. Pensa che è un po' quel passaggio, quell'atto di fede, un po' che potremmo dire che ripete anche San Tommaso. E quando a un certo punto il giorno di Pasqua, 8 giorni dopo la Pasqua, Gesù riappare, è presente anche Tommaso, così metti le mani, tocca il mio costato, metti le mani in piaga, poi cosa dice? Mio Dio e mio Signore. Vede, tocca una carne e riconosce Dio. Vede un uomo, vede Gesù Cristo e riconosce Gesù risorto. Fa un atto di fede, fa un passaggio, si innalza, la sua ragione si innalza con l'atto di fede al di sopra. Bene, anche Santa Elisabetta è ispirata, illuminata, un po' constatando quelle grazie che ha riversato lo Spirito Santo, assunto dalla Beata Vergine Maria nel suo cuore, la grazia di San Giovanni Battista che è sussultato di gioia, riconosce, fa questo passo. La riconosce madre del suo Dio, lei, la sua cugina. E penso che un po' per un familiare potrebbe essere ancora difficoltà ancora più grande, perché pensa, nemo profeta, nessun profeta accetto nella sua patria, come anche Gesù lo vedono lì a Nazareth, e dice, ma questo è quello così, abbiamo visto crescere così. E sente, ma io questa qui la conosco, era brava Maria di Nazareth, così, madre di Dio. E che grandi cose che possiamo realizzare se ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Ancora, consideriamo anche le altre parole che danno una profonda e simpatica umiltà. Da dove? Cosa debbo io che la madre del mio Signore venga a me? Quale grazia? Per quale motivo? Quale motivo? Per quale motivo abbiamo queste grazie? Perché? Perché Mosè abbiamo tutte queste grazie? Il Signore ci concede queste grazie? Perché ce le concede?
Perché ci vuole con lui in paradiso.
Sì. E cosa debbo? Cosa ho fatto? Che cosa sono per poter ricevere una grazia simile? Da qui dobbiamo prendere uno spunto molto, molto, molto importante. E io merito una visita di Maria Santissima. Meriterei che la Madonna di chiedere che non mi lasci e mi tenga sempre stretto a lei. Meriterei qualcosa del genere, che continui a visitarmi? Ho delle ragioni da portare avanti, secondo te, Mosè?
No, i meriti sono pochi.
Ma ne possiamo trovare una molto molto forte. L'essere tanto piccolo, l'essere tanto miserabile, l'essere tanto peccatore ci deve dare motivo di poter confidare ancora di più in Maria Santissima. Perché come madre affettuosa curerà con diligenza i primi figli deboli, rachitici, infermi, e sarà più grande la sua gloria se ottiene di dare ad essi la vita di cui hanno bisogno. Proprio quella sua bontà materna ci può rendere quasi un po' fiduciosi di questa visita. Proprio nella misura in cui noi ci facciamo piccolini, ci riconosciamo che siamo malandati, malatticci e malatticciacci e tutto inguaiataci e tutto quello che c'è di coso e di cui abbiamo assolutamente quindi bisogno di una mamma che si prenda cura di noi. Perché da solo non possiamo fare niente. Non abbiamo niente da poter proporre di buono che possa essere a nostro merito, a nostro vantaggio. Se non è lei che viene a curarci, e a guarirci, a disinfettarci e rimetterci in sesto. Quindi pensa in più, dice, ma Madonnina, insomma, vai da quelle anime belle, candide, da veri angioletti, serafiche, così, beh, insomma, non è che è bella forza, sono anime così, è piacevole starci assieme. Insomma, non disgustare, non disprezzare. Questi figlioli tuoi così, questo figlio tuo così malandato e così. Ha bisogno di essere curato, bisogna essere assistito, bisogna essere rimesso in forza. E quindi dobbiamo ringraziare tantissimo Beata Vergine Maria che ci ha salvato, che ci ha concesso il fonte battesimale, diceva San Giovanni Magno, il grembo di Maria Santissima da cui rinascono i cristiani. Quindi dobbiamo avere una grande fede, una grande umiltà e una grande sfiducia di noi stessi, una grande fiducia nel Signore, come diceva il padre Lorenzo Scupo in Combattimento Spirituale, proprio per confidare continuamente in Gesù, continuare continuamente in Maria Santissima. Piacerebbe vedere anche un po' questi effetti anche nel piccolo San Giovanni Battista. Pensa, il primo santificato, la prima opera della missione di santificazione di Gesù è nel cuginetto, nel cugino San Giovanni Battista. Il primo effetto di San Giovanni Battista, che dovrà la sua grandezza di essere il precursore al sentire la presenza della Beata Vergine Maria, fu una grande allegria, fino al punto di manifestarlo in un modo prodigioso, mediante quei sussulti che ha avvertito la mamma Santa Elisabetta. Quindi lo Spirito di Dio, se noi consideriamo, è uno spirito di pace, uno spirito di gioia del cuore. Se noi vedessimo i frutti dello Spirito Santo di cui ci parla San Paolo, mitezza, magnanimità, gioia, pace, letizia. Gli effetti, quindi lo Spirito di Dio è tutto questo. Allora la considerazione è: ma San Giovanni Battista non ha sofferto, non ha patito? Beh, vediamo. Allora va a predicare e dopo arrivano quella che dire razza di vipere, chi vi ha pensato di poter così fare una vita a base dieta alimentare a base di miele e locuste? Beh, il miele sarà molto buono, forse anche buone locuste, ma tutta la vita miele e locuste, insomma, non è il massimo nel deserto. Poi, quando a un certo punto predica che gli scribi così vanno anche da lui così e non gli credono perché dice: perché non avete un battesimo che veniva dagli uomini o da Dio? Ma non ti sappiamo rispondere. Quindi, che cosa volevano fare di questa conversione? Voi, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira di Dio? Il Signore che può far sorgere pietre, figli di Abramo, anche da queste pietre. Insomma, trova delle opposizioni. Poi, incarcerato perché Erode aveva preso la moglie del fratello e San Giovanni dice: non ti è lecito. Poi, alla fine, per un compleanno di Erode, questo qui diceva: come compleanno, come regalo di compleanno, tagliamo la testa a San Giovanni Battista. Insomma, non è che proprio stato il massimo di gioia, letizia e pace per San Giovanni Battista. Quindi, che cosa posso imparare anche da questo? Penso che posso imparare che potranno capitare di dover soffrire, potranno capitare di avere prove e sofferenze anche penose e dolorose. E questo un po' non è niente di nuovo. Più volte il nostro Signore ce l'ha detto: chi vuol venire da me prenda la sua croce ogni giorno. E
Mi segua.
benissimo. E quindi per seguire Gesù c'è una croce quotidiana. Quindi prove e sofferenze sono all'ordine del giorno, tanto che i santi arrivano a chiamarle, San Massimiliano Kolbe arriva a chiamarle le caramelle da parte di nostro Signore, le caramelle della Madonna. E Padre Pio le chiamava i monilli, i gioielli dello sposo, i diademi. La corona di spine, tutta questa partecipazione alle sofferenze di Cristo. San Paolo dirà: completo nelle mie carni ciò che manca patemente di Cristo. Ma allora, sta gioia, queste cose qua da dove vengono? Vedi, tutte queste cose, anche molto dolorose, le posso affrontare oppure mi possono arrivare. Ma un segreto, una ricetta per far bene questo dolce di santità. Se con noi abbiamo Gesù e la Beata Vergine Maria, la Madre amata, tutto si addolcirà. E diceva Padre Pio, prima che ti arrivi una croce, io e Gesù te l'abbiamo già candita, già preparata, abbiamo già ridotto a pappina, abbiamo già un po' addolcita, abbiamo già resa più digeribile, ci siamo già presi noi il carico. Il compito madonna è proprio quello di mitigatrice delle croci. Non ricordo se San Luigi Leone de Montfort che usa questo termine, però è molto bello, la mitigatrice delle croci, rende più dolci, più zuccherate. Un po', qualche volta ci sono gli sciroppi, ci mettono un po' di zucchero così. Quindi non dobbiamo, penso un insegnamento che possiamo prendere, andare a cercare felicità o allegria al di fuori di Gesù. In questo mondo non potresti trovarla. Non possiamo trovarla altrove che in Gesù e in Maria Santissima. Inoltre questa gioia di San Giovanni all'udire la voce di Maria, di sentire vicino Gesù, significa l'allegrezza del risveglio del mondo alla venuta del Redentore. E pensiamo a un carcerato. Uno si trova in carcere, che sta triste in un'oscura prigione, carico di catene, condannato a morte, pena dell'ergastolo, al capestro, diceva, è condannato al capestro, Sant'Alfonso di Liguori, nelle glorie di Maria. Bene, pensa, arriva un giorno, spunta il sole, e aprono le catene, sei libero. Le catene cadono, ti è concessa di uscire di prigione. Pensa alla gioia di rivedere quella luce, quella gioia di sentirti nuovamente libero. C'è stato Vantuan, che era a volte in Cardinal Vantuan, nei regimi di comunismo ateo, cui veniva carcerato così nelle prigioni che non c'era luce e poteva solo respirare un po' d'aria dalla spiraglio della porta. Che confinava con la latrina a fianco, quindi proprio una cosa, insomma, proprio un momento può ritrovare la luce e tornare di nuovo libero. Ecco un po' San Giovanni Battista, quella gioia e quell'esultanza di questa libertà, di questa gioia di tutti gli uomini che con l'arrivo di Gesù sono liberati dalla morte eterna e gli ha aperto le porte per il paradiso. Ecco la gioia che dovremmo gustare e assaporare. Siamo stati redenti da Gesù. Il passare, i dolori di questa vita passano, finiscono. La prova è breve, ma diceva anche Padre Pio, ma anche breve il tempo per meritare. Ecco allora questo grande mistero. Pensiamo anche a quella che è la santificazione. Questo è forse uno dei punti che un po' mi piace tanto pensare di San Giovanni Battista. che è un po' il fine principale del mistero, come accennavi anche tu prima, Mosè. Dio voleva santificare il suo precursore, ecco come San Luca, la Madonna in gran fretta si mise in cammino. Dio voleva santificare il suo precursore, Gesù lo vuole operare attraverso nel grembo della Beata Vergine Maria. Pensiamo ai particolari di questa misteriosa santificazione di San Giovanni. San Giovanni deve precedere Gesù, ma per il cammino della santificazione. Solo in questo cammino lo possono incontrare le anime. Solo quando lavoriamo in questo senso possiamo dire che vado con Gesù. Pensiamo alla prontezza che occorre per servire Dio. Tante volte, ma sì, servirò Dio. Più avanti, ma no, adesso è troppo. C'era a catechismo, una catechista aveva messo un quadrettino, una fotocopia così di sé, immagine, un bambino piccolino, no, troppo piccolo per pensare a Dio. Poi questo bambino è diventato un giovanotto tutto muscoloso che si guarda i muscoli, no, no, troppo forte per pensare a Dio. Poi con tre telefoni all'orecchio, così, intanto che sta battendo su una macchina da scrivere e su una calcolatrice nell'altra, così, non ho troppo impegnato per pensare a Dio. E finalmente, oppure dopo, con la sua sposa così in braccio, come i piccioncini, così troppo felice per pensare a Dio. Poi a un certo punto. Vecchiarello, no, no, troppo anziano per pensare a Dio, e poi c'è una bella bara, dice troppo tardi per pensare a Dio. Sì, tante volte un po' dilazioniamo. Beh, mi metterò a servire Dio, pensare alle cose di Dio, così quando più avanti, più avanti, più avanti. Adesso no, adesso ho altre cose che hanno il primo posto nella hit parade, nel podio, nella classifica del mio cuore. Quindi non c'è Dio al primo posto e non c'è neanche il desiderio delle cose di Dio e la santificazione al primo posto. Pensa, siamo stati creati per il fine di santificarci e ci perdiamo dentro a mille beghe che il demonio ha inventato per distrarci e dimenticarci da questo fine obiettivo. È proprio l'imbroglio degli imbrogli, questo qua, proprio che non pensiamo. Quindi solo quando lavoriamo in questo senso possiamo dire che possiamo andare con Gesù.
Padre,
Addio. Sì, Mosè.
oh scusi, non ha finito,
Vai
perdoni.
tranquillo, vai tranquillo, Mosè.
No, leggevo in questi giorni una bella frase che mi ha colpito di padre Gaetano da Bergamo, che sono quelle, la
Sì.
meditazione che poi faceva padre Pio tutti i giorni, per cui sulla passione. E c'era questo, diciamo, questo bel messaggio che l'esempio di Gesù e la speranza di godere con lui una felicità eterna ci devono incoraggiare a sopportare volentieri le sofferenze, le umiliazioni e tutti i disagi di questo mondo. Ora è il momento di esercitare l'umiltà e la pazienza, ma presto verrà il giorno in cui otterremo l'immortalità e la gloria. Noi non lo meritiamo, ma Dio ha assicurato di averle meritate lui per noi, e la sua parola è infallibile.
Giustamente, che bello, che bella riflessione del padre Gaetano da Bergamo, perché che cosa ha voluto fare il Signore per noi? Il patire è breve, la pena è la ricompensa è eterna. Quindi, ovviamente, quel patire con pazienza. Perché giustamente pensavamo già altre volte, abbiamo riflettuto così, il dolore in se stesso. Senza la risurrezione di Gesù è qualcosa di insopportabile. E il patire senza Gesù, senza sopportarlo, offrirlo o unirlo a Gesù. Da quando Gesù ha sofferto, anche la sofferenza ha un valore redentivo. Ma se questa qui la rifiuto. E questa croce la rifiuto, ho perso un'occasione. Se mi ribello, se mi ricordo una volta che parlavano dei martiri, c'erano dei martiri, non mi ricordo di quale famiglia religiosa, erano stati martirizzati e li portavano alla condanna a morte. Ora dicevano, ci sarebbe stato un altro martire in quell'occasione, erano in quattro, ma solo tre furono canonizzati. E gli altri prigionieri cristiani, laici, guardavano dal buco della serratura e vedevano che tre andavano con i carnefici cantando, lodando Dio. Il quarto puntava i piedi, trascinava, si ribellava e così. Quindi per questo non accettava questa prova di rivolgersi verso Dio e quindi andava in direzione opposta. Ecco, allora un po' questa diversità di cammino. E quindi c'è sempre stato un altro martire tra questi santi martiri, così, ma quello lì non rifiutava la croce, rifiutava di portare la croce. Chi vuole venire, prende la sua e mi segue. L'aveva rifiutata, recalcitava su questa cosa qui. Dobbiamo stare tanto attenti perché tante volte possiamo rischiare di perdere tante occasioni che potrebbero farci aiutare nel cammino di santità. E sprechiamo tanti tanti di questi doni, tanti tanti di questi doni che hanno il nome di croce. Pensiamo in conclusione ancora il tema della predicazione di San Giovanni Battista. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Pensa come avrà pronunciato San Giovanni Battista quelle parole, lui che è stato il primo nella storia a sentire quella verità, perché nel grembo di sua madre gli aveva perdonato il peccato e l'aveva santificato. Io non sono degno di sciogliere i lacci dei suoi calzari, dirà anche più tardi. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quindi il precursore, San Giovanni Battista, questo grande santo, ha per noi è il primo che ha sperimentato vittoriosamente che fa Gesù della sua potenza, della sua bontà, ne ha sperimentato questo suo grande punto importante. E ancora dobbiamo dire tante tante volte, considerando questo mistero della visitazione di Maria Santissima, che tutto si fece nel precursore, si fa nelle anime per mezzo di Maria. Qui appare per la prima volta la Madonna come lo strumento delle meraviglie di Dio. Qui vediamo la Madonna che esercita la sua altissima funzione di mediatrice della grazia. Il primo riscatto dell'anima di San Giovanni Battista si verifica con Maria e per Maria. Al suono della parola, nel momento stesso in cui parla alla cugina Santa Elisabetta, si effettua quella prima liberazione di San Giovanni dal potere del demonio. Sembra che le sue parole di Maria siano come una sentenza di perdono e di vittoria sopra Lucifero. Il Signore poteva operare questa santificazione anche in un modo occulto, silenzioso, però ha voluto che ci fosse rivelato il potere e l'ufficio di suo figlio Gesù, che veniva a salvare il mondo e insieme a rivelare Maria Santissima come la mediatrice della grazia di santificazione e di salvezza. Quindi Gesù sarà sempre la sorgente, Maria il canale per dove scorre l'acqua di grazia fino a noi. Ecco come San Giovanni Battista fu il primo figlio di Maria per la grazia. Ed ecco un po' a conclusione, dobbiamo dire che a imitazione sua dobbiamo e vogliamo essere anche noi figli di Maria, come lo sono state tutte le anime sante. E per fare questo dobbiamo pensare quanto, a conclusione anche di questo bel mese di maggio, è come, la cosa più bella è come concluderla, rinnovando, offrendo la nostra consacrazione all'Immacolata, al suo cuore immacolato, per dire di appartenere, di essere, di voler vivere sempre come lei, anziché lei venga a vivere in noi. E un po' questo un po' potrebbe essere il pensiero a conclusione, questa consacrazione di cui un po' San Giovanni Battista ci dice che lei è la debellatrice, colei che sconfigge le potenze dell'inferno, schiaccia la testa al serpente infernale, lei che ci porta a Gesù, che ci porta a Gesù e ci porta Gesù. la sua grazia. E quindi dobbiamo lasciarci anche noi visitare la Maria Santissima che vuole prendere dimora del nostro cuore e della nostra vita. E questo possiamo realizzarlo attraverso la nostra consacrazione, come anche a Fatima tante volte ha chiesto. Il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, a parte di Mosè Fra Giampì, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.